versetti da 1 a 16. Faccio una rapida lettura e mi impegno anche a presentarvi una breve esposizione del testo biblico. Io dunque, scrive Paolo da Roma, il prigioniero o il detenuto del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo, si dice della Chiesa. Vi è un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione o chiamata. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Vedi che già il tema è dono di Cristo, Dio come donatore per eccellenza. Avanti. Per questo è detto, salito in alto, detto di Gesù, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui, è Gesù, è lui che ha dato o donato o offerto alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti o maturi, completi, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Non so quanti hanno sentito parlare o hanno ascoltato qualche predicazione o hanno letto il libro di Charles Greenaway. Quanti ne hanno sentito parlare? Questo mio missionario pioniere americano in Africa. Una volta disse in una sua predicazione: vorrei che sulla mia tomba vi fosse scritto: il Signore ha dato, Lui ha dato. Questa mattina vogliamo concentrare la nostra attenzione, amici, fratelli, sorelle nella fede, su questa realtà. È Dio che ha dato. È Lui che ha dato, nessun altro. È Dio il grande donatore della vita. Si è già detto che se siamo qui è perché Dio lo ha voluto. Nella Bibbia, permettimi, un piccolo ventaglio di versetti che ti presentano Dio come donatore. Di che cosa? Prima di tutto Dio è donatore, oltre che della vita, della nostra salvezza. Dio ci ha offerto la salvezza, ha pagato Lui e ha reso questo suo grande dono gratuito per ognuno di noi. A volte qualcuno fraintende, siccome la salvezza è gratuita, è è di poco valore, è di poco conto. No! È il regalo più grande che tu possa ricevere, il perdono di Dio, la grazia, cioè la salvezza. Ha un costo, il costo più importante nell'universo, ma c'è qualcuno che ha pagato al posto tuo. Gesù Cristo ha pagato donando la sua vita per i miei peccati, per le tue colpe. E leggiamo nella Bibbia, cito io, ti ricordi Giovanni 3,16? Quanti lo conoscono a memoria? Se c'è un versetto che devi conoscere a memoria, mi raccomando, fissalo. Giovanni 3,16, detto il Vangelo in miniatura, perché Dio ha tanto amato il mondo, ripeti con me, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio, perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato che ha dato, è lui che ha dato. Romani 8,32 dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, il tema è sempre la salvezza, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Se il Padre Celeste non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha sacrificato per la nostra redenzione, il nostro riscatto spirituale, non ci donerà Dio tutto il resto, tutte le altre cose che ci necessitano, sì o no? Lo farà. È lui che ha dato. E poi ancora, citando la Bibbia, passo al Vangelo di Giovanni, quando si parla di varie grazie, di varie benedizioni. In Giovanni leggiamo 1,16: dalla sua pienezza, la pienezza di Cristo, noi abbiamo ricevuto grazia su grazia, grazia su grazia, una grazia sovrabbondante, una grazia che supera i confini, le miserie, direi, delle nostre colpe, del nostro peccato, della nostra condanna spirituale. Dio va oltre. Ti ricordi quel brano, sempre nella lettera ai Romani, dove il peccato è abbondato? Abbonda? La grazia di Dio sovrabbonda. Non guardare alla quantità dei peccati e basta. Non guardare solo al numero delle tue colpe, delle tue responsabilità davanti a Dio e davanti agli altri. Guarda oltre alle tue colpe l'ampiezza, la grandezza, l'entità, la portata della grazia di Dio, cioè del suo amore immeritato verso me e verso te. Dio è generoso. Nella lettera di Giacomo leggiamo 1,5: Dio dona a tutti generosamente senza rinfacciare. Dio è la persona più generosa dell'universo, ma non ti rinfaccerà mai quello che ha fatto per te. Te lo ricorderà, ma non te lo sbatterà in faccia. Non te lo schiafferà davanti, perché Dio è un Dio generoso. Manca la saggezza, dice in quel brano di Giacomo, chiedere a Dio, Dio generosamente ti farà rifornimento. Ti rinnoverà la saggezza, ti darà quella saggezza, fratello, sorella, amico, amica, la saggezza di cui hai bisogno per fare una certa scelta, cruciale, importante, determinante nella tua vita. Il nostro Dio e Padre, come dice la parola di Dio in Efesini 1,3, ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. E potremmo parlare del dono, battesimo nello Spirito Santo, potremmo parlare dei doni o carismi dello Spirito Santo, potremmo parlare di ogni forma di benedizione anche materiale. Anche da questo punto di vista, io e voi stamattina possiamo dire, Dio non mi fa mancare il necessario. E spesse volte Dio mi dà molto di più del necessario. È Lui che ha dato. Affidati a Dio. Lega la tua fede alla fedeltà del Signore. Non sarai delusa. Non sarai deluso. Ma il dono più grande, si è già detto, è appunto la salvezza. L'adozione di Dio Padre come figlio, come figlia, tu estraneo, nemico, colpevole, condannato, diventi un figlio di Dio, una figlia di Dio, per la fede in Gesù, per il semplice ravvedimento, vero pentimento delle tue colpe. Il dono più grande è la salvezza, e ce lo ricorda proprio questo brano che abbiamo letto in più punti, ce lo ricorda in maniera arcaica, molto suggestiva, l'Apostolo Paolo, quando abbiamo letto, ecco perché è detto del dono di Cristo che è salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri, ha fatto dei doni agli uomini. Il Signore, attraverso l'Apostolo Paolo, sembra aver voluto qui una citazione del Salmo 68, il versetto 18. Ma non tutti gli studiosi della Bibbia sono convinti di questo, che l'Apostolo Paolo stia citando esclusivamente il versetto 18 del Salmo 68. Perché se vai a leggere, compiti per casa, se vai a leggere ti rendi conto che ci sono alcune differenze importanti a livello testuale. Sembrerebbe, questo sembra più verosimile, che l'Apostolo Paolo stia facendo una sintesi del Salmo 68. Si parla di un re vittorioso. Chi è? Il re Davide, letteralmente? Ma è una simbologia che ci riporta al Signore, il re vittorioso, trionfante per eccellenza? Comunque si fa riferimento a questa immagine del re che ritorna dalla campagna militare, dalla campagna di conquista, ha vinto sul nemico, è ritornato trionfante. Questo è il nostro Dio che vince su ogni nemico e vince ogni battaglia, amen. Dio vince sempre alla fine. Prima o poi il Signore trionfa sempre. E allora fotografa nella tua mente questa immagine di un antico re che appunto raffigura Dio, che ritorna dalla guerra col suo bottino, riscattando coloro che erano stati presi prigionieri, riportandoli a casa. A cosa ti fa pensare questo? Non è una stupenda idea della salvezza? Il nostro re ha combattuto per noi, ha conquistato per noi, non ha sparso sangue dei nemici, ma ha versato il sangue di suo figlio per conseguire la vittoria definitiva. E ci ha liberati. Eravamo prigionieri delle nostre colpe, dei nostri vizi, dei nostri errori, dei nostri fallimenti, della nostra indifferenza. Eravamo prigionieri, ma in Cristo Gesù siamo veramente liberi. Il Signore ha il suo bottino. Il Signore porta indietro i suoi prigionieri finalmente liberi. Il Signore trionfa attraverso la sua grazia. E l'Apostolo Paolo parla di doni che Dio ha portato agli uomini. Come effetto della salvezza, della grazia, il Signore è ritornato trionfante e ha portato dei doni. Dei doni personificati. Premetto una cosa. Predicare stamattina per me ha un grado di difficoltà particolarmente elevato. Perché parlo adesso dei servitori di Dio. E allora mi sono detto, come posso fare? Signore, aiutami. Perché in qualche modo, direttamente o indirettamente, parlerò anche di me, della mia famiglia, di mia moglie, di tanti servitori, serve di Dio. Allora io immagino questo oggi. Ho fatto due cose come autoaiuto. Ho pensato due cose. Ho detto a me stesso, immagina di predicare in un'altra chiesa, non nella tua. Allora questa mattina immagino di non avere davanti la mia chiesa, ma un'altra chiesa, dove sono pastore ospite, visitatore. Un'altra cosa che ho pensato è questa, per essere schietto al 100%, dicendo tutto quello che la Bibbia mi dice sul tema. Un'altra cosa è stata questa. Voglio parlare come se domani dovessi andare via. Allora, un po' come l'Apostolo Paolo, che cito con tanto rispetto, non mi misuro certamente con lui, ma solo a titolo di esempio, un po' come l'Apostolo Paolo parla ai responsabili, ai ministri di Dio ad Efeso, prima di partire, dicendo loro: questa è l'ultima volta che ci vedremo qui sulla terra, vi raccomando questo, vi ricordo questo, sappiate che, come se fosse un discorso di commiato, di saluto. Ti rendi conto, mi rendo conto, che uno dei risultati della salvezza a livello pratico è il fatto che Dio mi abbia donato, ti abbia donato i suoi servitori. I servitori di Dio non sono una rata, non sono una multa, ma sono un dono che Dio ci ha voluto fare. E voglio dire a me stesso anche un'altra cosa, che non devo per forza immaginare di essere un'altra chiesa o di essere, che questa sia la mia ultima predicazione a Perugia. Basta pensare che Dio ha donato anche a me i suoi servitori, perché anche io ho ringraziato, ringrazio e ringrazierò sempre il Signore per i suoi servitori che mi ha donato fin da quando ero bambino. Perché fossi evangelizzato, perché la mia fede in Cristo crescesse, perché io ricevessi una formazione nelle dottrine bibliche, secondo l'insegnamento del Vangelo. Doni persona. Doni persona. Il dono di Cristo, colui che è disceso e anche salito. Ma aspetta, prima che entro nello specifico su come valorizzare questi doni persona che sono i servitori, i ministri di Dio, come valorizzarli? Voglio dire un'altra cosa, stavo quasi dimenticando. Forse ti sei chiesto, ma che vuol dire Cristo che è salito nei luoghi altissimi? Beh, è più intuitivo, credo, ci fa pensare alla gloria di Cristo prima della discesa sulla terra, la sua ascensione al cielo. Ma che vuol dire che il Signore è sceso fino alle parti più basse della terra? Cosa vuol dire? Le spiegazioni sono almeno tre, le possibili interpretazioni. Prima, forse la più convincente, questo discendere del Figlio di Dio, questo scendere in basso, che più in basso non è possibile, sembra essere un riferimento all'incarnazione di Cristo. Figlio di Dio diventa uomo, assume la natura umana per la nostra salvezza, diventa uno di noi per poter essere il nostro Salvatore. Quindi l'incarnazione, la parola di Dio, il Verbo che si fa persona, che si incarna. Un'altra spiegazione di questa discesa potrebbe essere l'Hades, soggiorno dei morti, nello spazio di tempo tra la morte e la risurrezione di Cristo. E qui si aprirebbe uno scenario teologico che non un culto, ma servirebbe una serie di convegni. E poi un'altra spiegazione potrebbe essere quella della sepoltura, la tomba, il sepolcro dove viene deposto Gesù. Quindi questo discendere nelle parti più basse, quindi la morte, la sepoltura di Gesù. Ma una cosa è certa, che Gesù Cristo si è abbassato, si è fatto servo, ubbidiente, simile agli uomini, fino alla morte ha ubbidito, per poi risalire ed essere glorificato e avere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, nome davanti al quale un giorno ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Perché questi doni di Dio? Perché il ministero della parola? Perché hai un pastore coadiuvato in maniera importante da sua moglie? Perché hai un pastore? Perché c'è un ministro di Dio? Perché? E qui abbiamo nel testo 7 esortazioni per raggiungere gli obiettivi di Dio: alla santità, all'umiltà, alla mansuetudine, alla pazienza, alla sopportazione, all'unità, alla pace. Ma abbiamo anche 7 motivazioni, insieme alle 7 esortazioni ad essere corpo, a essere edificio e a dare valore ai doni di Dio. Abbiamo anche 7 motivazioni. Un corpo solo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, figlio di Dio, una sola fede, un solo Dio, un solo Padre. Adesso vado alla parte pratica. Ma come faccio a valorizzare? Dico a me. Cerco di insegnare a te, a voi, a chi ci ascolta online. Come valorizzare questi doni persona? E io ho trovato 3 modi nella Bibbia. Il primo modo lo chiamo sostegno morale, o sostegno psicologico, o sostegno affettivo. Sostieni il tuo pastore moralmente, affettivamente. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi, 1 Corinzi 16, 10, 17, se viene Timoteo, che era un giovane pastore, guardate che stia fra di voi senza timore, non in soggezione, perché lavora nell'opera del Signore come faccio anche io. E poi più avanti, mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato, di Acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, perché hanno dato sollievo al mio spirito e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Un servitore di Dio cerca di esserci sempre per te, per aiutarti, per sostenerti moralmente, spiritualmente, come può. Noto una cosa: se dovessi predicare in un'altra chiesa, incoraggerei quella chiesa a non vedere il pastore e sua moglie un po' come vediamo il medico di base. Il medico di base c'è, ci deve essere, risponde, ma hai mai chiamato il medico di base quando stavi bene? Buongiorno dottore, cerco di essere quanto più serio, però sono così, sto dicendo qualcosa di molto serio. Allora per me l'ironia è didattica, almeno per me, sopportatemi. Buongiorno dottore, salve, come io qualche giorno fa per questa tremenda lombalgia che mi ha costretto alle punture. Buongiorno dottore, immagina, ha bisogno? No, non ho bisogno, sta bene? Benissimo. La chiamavo per chiederle come sta. Immaginate il medico abituato a solo chiamate professionali, no? Credo il più delle volte, immaginate. Hai mai chiamato il tuo medico per un altro motivo, se non il tuo malessere? So quando fa il compleanno il mio medico di base, io no. Mi vergogno, ci ho mai pensato. Sai quando fa il compleanno? Dottore, questo è per lei. Mi ha aiutato, mi ha ascoltato. Tante volte si è adoperato, mi ha mandato certificato medico, mi ha mandato la ricetta. È un modo per dirle grazie. A volte trattiamo i servitori di Dio che Dio ci ha voluto offrire, donare, regalare come i medici di base. Chiamo solo quando ho bisogno. Sto dicendo che non dobbiamo chiamare quando abbiamo bisogno, no. Sto dicendo che i servitori di Dio sono al servizio della Chiesa, della società, onorando il Vangelo, ma sto dicendo che la Chiesa oggi penso che abbiamo delle carenze importanti da questo e da qualche altro punto di vista di cui vi parlo tra qualche momento. Sul sostegno spirituale, sul sostegno morale, pensavo anche a un altro brano. Ritornavo a Ebrei 13, versetti 7-17. Qualcuno ricorda solo il versetto 7, di solito al funerale di qualche pastore. Ma non c'è solo il 7, c'è anche il 17. Il 7 dice: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la loro fine, la fine della loro vita, imitate la loro fede. A parte che questo vale anche per i pastori in vita, al dono persona che Dio ti ha concesso, ricordarsi di loro, imitare la fede, seguire l'esempio. Ma poi più avanti, versetto 17, parlando di sostegno morale, psicologico, affettivo, guardate cosa dice la parola di Dio: ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro, cioè rispettateli in maniera speciale, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando. Perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Se questa fosse la mia ultima predicazione qui, direi: voglio essere onesto. Tante volte sono stato, siamo stati incoraggiati, sollevati, ci siamo sentiti apprezzati, valorizzati, ascoltati, coinvolti. Altre volte non mi sono sentito così. A volte devo confessare che servire Dio nel ministero della parola è qualcosa di estremamente frustrante, avvilente. Perché? Perché non mettiamo in pratica la parola di Dio. Perché dovrei nascondervi qualcosa da cui deriva una benedizione che forse ancora non godi pienamente? Sarei egoista. Questa mattina, direttamente o indirettamente, parlo di me, di noi come coppia a servizio di Dio, ma questa mattina ritengo di avere come obiettivo il tuo bene, il vostro bene, perché sappiamo che se noi mettiamo in pratica la parola di Dio, ne abbiamo una benedizione. Essere approvati da Dio ci riempie la vita, è vero o no? Il rispetto, non lasciare che il tuo pastore sia sfiancato. Ci sono credenti che hanno il potere, sono convinto spesso è un potere inconscio. A volte ho motivo di credere che qualcuno lo faccia apposta, sinceramente. Qualcuno agisce in modo tale, in sordina, remando contro, prendendo iniziative a volte assurde, pazzesche, illogiche, biblicamente. Alcuni ti chiamano solo dopo. E lì si parla non di medico di base, ma di medicina d'urgenza. Alcuni non ti dicono niente della loro vita. Alcuni si sentono autosufficienti, pastori di se stessi, di una chiesa virtuale. Non ti chiedono consiglio, non ti informano, non ti chiedono preghiera, non dicono, fratello, tu che ne pensi? Senti, ma davanti alla parola di Dio, ma per la tua esperienza, prega con me. Alcuni non ti dicono niente. Poi quando arriva la catastrofe nella loro vita, nella loro famiglia, nella loro coppia, il loro modo di servire Dio, ma in realtà alcuni servono se stessi, alcuni si servono di Dio, non servono Dio. Ascolta bene, questa è una bomba. Molte persone si servono di Dio, anche nelle chiese oggi, ma non servono Dio. Quello che fanno, lo fanno per se stessi. Il Signore non gliel'ha mai chiesto. Il pensiero comune magari è: ma lui chi è? Ma lui chi è? Ma che titolo? Ma chi lo ha chiamato? Ma chi ha approvato la tua chiamata? Ma lo sai che una vera chiamata da Dio deve essere approvata? Deve essere confermata? Da altri uomini di Dio? Da una chiesa? Dalla tua famiglia, direi, mettiamolo prima? Da chi ti conosce meglio? Alcuni arbitrariamente, io direi abusivamente. E c'era una cosa che avevo detto a me stesso: no, questa non la dico, è troppo forte. Però siccome faccio come se fossi in un'altra chiesa, e come se questo fosse il mio ultimo messaggio, qualcuno pensa perché ti manderemo via, analizzate bene le vostre azioni davanti a Dio, se è questo quello che Dio vuole o lo vuoi tu. Sai che ho pensato qualche volta? Parlo adesso, è il punto appresso, sostegno economico. C'è chi ancora non ha capito che i servitori di Dio andrebbero onorati anche economicamente, assicurando a chi predica il Vangelo una vita dignitosa, un tenore di vita normale. Lui, lei, la famiglia. Alcuni non hanno capito che per viaggiare per il Signore ci sono dei costi. Alcuni non hanno capito che per presentarsi in un certo modo ci sono dei costi. Alcuni non hanno capito che perché un uomo di Dio sia costantemente formato nella parola, perché un servitore di Dio, una famiglia a servizio di Dio, possa partecipare a convegni, a iniziative, ci sono elevati budget. Ma c'è chi è irresponsabile. E questa è una cosa che dicevo, no, questa forse non è bene dirla, ma invece la dico. C'è chi invece, davanti al primo post suggestivo di qualcuno, di una presunta attività, progetto, c'è chi davanti a un personaggio venuto dal nulla, se chiedi, ma chi è? Ma chi è? Ma sta gente chi è? Chi ha riconosciuto la chiamata? In quale chiesa si sono convertiti? Hanno una comunità di riferimento? Sì o no? Ma quanti oggi si fanno queste domande? Prima di bonificare, prima di mandare, prima di donare con PayPal. E io, sapete come chiamo questi abusivi? Queste persone non autorizzate, né da Dio, né dai suoi servitori. Scappati di casa. L'ho detto. L'ho detto, me ne assumo le responsabilità. Facciamo donazioni a scappati di casa evangelici, spirituali, che a volte transitano, qualcuno è transitato di recente dall'Umbria, facciamo donazioni, partecipiamo, invitiamo persone e si parla di scappati di casa. Non conosciamo nulla di loro, non hanno una reputazione, una biografia onorevole, non sono stati costituiti, non sono stati mandati. E però quando parla, fratello, guarda, tu non sa. No, io lo so. Siamo super emotivi quando dovremmo essere super razionali e super scritturali. Super scritturali. Dico di esserlo io? No. Ma cerchiamo di ascoltare la parola di Dio. La Bibbia mi dice, questa è Bibbia, fratelli, no, non sono le esternazioni domenicali di un pastore o di un altro, gli anziani, 1 Timoteo 5, 17 e 18, se dovessi partire domani o se fossi in un'altra chiesa, ma vale anche per noi, per la nostra chiesa, per la mia vita, gli anziani, uguale pastori, uguale vescovi, uguali servitori di Dio, uguale ministri di Dio, di Cristo, del Vangelo, sono tutti sinonimi, gli anziani, che tengono bene la presidenza, la conduzione di una chiesa, siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. L'apostolo Paolo qui sta citando versetto 18, no? sono, è Deuteronomio 25,4, poi c'è un'altra citazione, sempre dell'Antico Testamento, ma il riferimento è anche al messaggio di Gesù. Cos'è l'onore? Cos'è l'onore? Se fossi in un'altra chiesa, se fossi in un'altra chiesa, per sostenere il mio collega, qui o lì, non so dove sarebbe, in un'altra chiesa che mi ha invitato, direi, a volte nelle chiese oggi manca persino l'onore verbale verso i servitori di Dio. Il saluto, dare al servitore di Dio, chi serve il Signore, il giusto onore, in termini anche verbali. Bisogna chiamare qualcuno a pregare? Il pastore, la moglie. Bisogna che qualcuno rappresenti la comunità? Il pastore, la moglie. Ci sono dei ruoli, c'è un onore anche verbale. Incoraggiando, apprezzando, dando quel riconoscimento che secondo la Bibbia chi serve Dio deve riconoscere, dovrebbe ricevere. Ma qui, ascolta. Chi tiene, conduce bene una chiesa, chi si affatica nella predicazione, nell'insegnamento, quindi chi conduce, predica, insegna, dovrebbe essere reputato degno di doppio onore. Che vuol dire? Studenti della Bibbia, cosa vuol dire? Nella Bibbia, onore è quello che esprimiamo a parole, sì, ma nella Bibbia onore è soprattutto quello che esprimiamo con le azioni. Onora tuo padre e tua madre. Solo a parole? Basta? Onora Dio con la primizia di ogni tua rendita. Solo gloria a Dio, alleluia! E viviamo in un'epoca in cui amiamo tutti i concerti cristiani. Non vediamo l'ora di lodare, di ondeggiare, di alzare le mani. Ed è anche tanto bello questo, eh? Questa rinnovata libertà che abbiamo anche con il linguaggio del corpo di adorare colui che ci ha creato e ha provveduto alla nostra salvezza. Ma onorare Dio non è solo con le parole, con quello che ho, con quello che possiedo, con quello che Dio mi provvede. Ma perché quando nella Bibbia si parla delle vedove veramente tali, cioè donne nella Chiesa sole al mondo, che non hanno figli, nipoti, altro aiuto, e allora la Chiesa dovrebbe provvedere, sostenere, garantire una vita dignitosa alle vedove, donne veramente sole al mondo. Onora come? Come? Prego, sorella, vieni avanti, accomodati. Anche quella è una forma di onore. Ma una donna sola al mondo, in questi casi, può bastare un caloroso Dio ti benedica, prego, accomodati. Oh, quanto voglio bene alla sorella tale. Il Signore spesso, parlando di onore, parla di sostegno economico. E al di là di ogni dubbio possibile, ma io non ne vedo, come abbiamo letto, subito dopo si dice non mettere la museruola al bue che trebbia. Non essere più generoso, ma sprovveduto. Ricorda che Dio ci chiama a dei precisi doveri. Immaginate se io mi dessi pensiero dei figli degli altri e i miei figli vanno in giro come mendicanti. Ma che padre sarei? Il discorso biblico, anche riguardo la famiglia, non solo la famiglia di chiesa, è prima guarda alle necessità in casa tua. Amiamo donare? Amiamo essere di aiuto anche oltre, ben oltre i confini della nostra Chiesa. Dio benedica quanti hanno a cuore non solo la propria famiglia spirituale, la Chiesa. Se la senti tua, se non la senti tua, in un'altra Chiesa direi, ci sono anche altre Chiese. Oh, ma Pastore stamattina vuole ricordare quello che Dio ha detto, non un uomo. Dio ti benedica per ogni iniziativa benefica, fuori dai confini della tua comunità, ma ricordo e voglio ricordarti da parte di Dio che abbiamo dei doveri innanzitutto verso la nostra chiesa locale. Rispondi a una raccolta fondi di uno sconosciuto o di una sconosciuta o di chi conosci a malapena. Mai mai chiesto al tuo pastore: fratello, come posso esserti di aiuto? Fratello, ho sentito parlare di questa iniziativa, di questo incontro. Tu pensi di andarci? Questo è un discorso che farei in un'altra chiesa. Mai mai chiesto al tuo pastore: fratello, tu devi andare per la tua formazione e per la nostra benedizione. E non mi voglio accontentare che è la chiesa, ma tanto ci pensa la chiesa, fratello Giovanni, quanti dormono su questa idea? Tanto ci pensa il consiglio di chiesa che avrebbe poteri soprannaturali anche da questo punto di vista. Ora è vero che c'è un consiglio, è vero che c'è un organo preposto, è vero che c'è una vera, una propria strutturazione nella chiesa, ma tu sei della famiglia o non sei della famiglia? Io chiedo a mio figlio se è tutto a posto, io chiedo a mia madre se ha bisogno di qualcosa. Allora perché ci comportiamo nella famiglia di Dio come estranei? Arriviamo a pensare che per andare in palestra ci voglia un abbonamento, ma arriviamo a credere assurdamente che in chiesa, nella nostra comunità, è tutto gratis, come la manna che scendeva dal cielo. Gratis, 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 tutto quanto. Le utenze elettriche, siccome dimostriamo che siamo una chiesa cristiana evangelica, ente morale di culto, ADI, e quindi siamo esentati dalle utenze. Quando andiamo dal distributore di benzina, mostro il tesserino di ministro di culto evangelico ADI, sapete che sono esentato. Sapete che viaggio gratis? Ma chi si preoccupa di queste cose? Ma Dio provvede. Sai una cosa che Dio mi ricorda spesso? Io provvedo, ma amo farlo soprattutto attraverso di te. Signore provvedi, quando dico a Dio Signore provvedi, per essere coerente, dovrei mettermi al centro del piano di Dio nel suo progetto di aiuto verso qualcuno. Non posso parlare così dei bisognosi, non posso parlare così dei poveri, delle missioni, di tutte le lodevoli iniziative umanitarie, benefiche, sociali, che voglio sostenere nel nome del Signore. Non posso parlare così. A Dio provvederà, pregherò. Ecco perché io ho messo alla fine come terzo punto, come si dice, last but not least, giusto? Importante il sostegno nell'intercessione. Ma volevo partire dal sostegno affettivo, psicologico, morale, per poi parlare del sostegno materiale, economico, ai servitori di Dio chiamati da Lui nella predicazione, e anche il sostegno spirituale. Che ora si è fatta tardi? Sostegno spirituale, pregare. Mi ricordo come l'Apostolo Paolo chiede sempre, il grande, il colossale Apostolo Paolo, in più di una lettera, di un'epistola, dice: fratelli, pregate per noi. Fratelli, pregate per noi. Preghi per il tuo pastore. Preghi per il tuo pastore. Quante volte? Solo qui? Quando mi vedi davanti? Qui non si parla di una preghierina. Sostegno spirituale agli uomini di Dio, alle donne di Dio, che Dio ci ha donato, dovrebbe essere una costante. Dovremmo insegnarlo ai nostri figli. Fratelli, pregate per noi, scrive l'Apostolo Paolo. In Efesini 6, pregate per tutti i santi, dice Paolo, 19:20, e anche per me affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli. Hai mai pregato, preghi per il servitore di Dio che Dio ti ha donato, dicendo: Signore, tienilo, mantienilo nei limiti della tua parola. Preghi per il tuo pastore chiedendo a Dio: Signore, fa che il mio pastore non ceda alle tendenze, alle mode che magari lo possono rendere impopolare, potrebbe avere la percezione di essere inascoltato o inutile, che quando scegli di predicare il Vangelo con tutti i limiti umani, ma ci si impegna a predicare, come dice Paolo, tutto il consiglio di Dio, c'è una battaglia. Hai notato che i servitori di Dio sono molto travagliati? Hai notato che se chiedessi al pastore e alla moglie come è andata questa settimana, se c'è un rapporto magari più di confidenza, di conoscenza, ogni settimana ti potrebbe dire di qualcosa che non va, di qualche bisogno, di un disturbo della salute, di una richiesta. E se dovessi partire domani alla mia chiesa, io direi anche un'altra cosa. A volte mi è sembrato, qui è a metà tra l'impegno morale, l'impegno spirituale, ma se vogliamo passa pure per il punto intermedio, quello materiale. A volte mi è capitato di sentirmi dire: pastore, però non mi viene mai a trovare. Non mi viene mai a trovare. A me farebbe piacere, qualcuno qualche volta me l'ha detto, mi farebbe piacere che qualche volta passassi da casa, che una volta ti fermassi, che una volta... Alcune volte ho dovuto confessare che gli impegni, i miei limiti, effettivamente non mi avevano permesso di avvicinarmi di più, di conoscerci meglio, di magari avere maggiore familiarità, stare a casa, cena, pranzo. Ma altre volte, sapete che cosa mi sono detto? Chiedendo conferma anche a Carla. Ma loro ci hanno mai invitato a casa? No. Tu ti ricordi? No. Quindi volere familiarità, volere, pretendere, richiedere. Ma richiedere è lecito, come? Pretendere. Quando noi in realtà vogliamo mantenere col pastore, con la moglie, con la chiesa, con la maggior parte dei membri di chiesa, magari esclusa, a esclusione di una certa elite che ci formiamo noi, una cerchia ristretta e impenetrabile, magari noi manteniamo un profilo molto distante. E poi ci meravigliamo che magari gli altri... Ma perché? Ma come mai? Allora ultimamente, siccome i 40 anni fanno sta cosa, se qualcuno mi dovesse dire: fratello, perché non mi viene a trovare? Io vi direi, se è la verità, perché non mi inviti? Medico di base? Vuoi un rapporto da medico di base? Ti faccio la ricetta, ti mando il versetto di incoraggiamento, rispondo alla tua domanda biblica, pregherò con te, piangerò con te, gioirò con te. Io alla mia chiesa direi con tutto il cuore, a volte siamo poco umani. Nel senso che amiamo parlare di uomini di Dio. Uomo di Dio, la donna di Dio, ma ricorda che l'uomo di Dio è pur sempre un uomo. La donna di Dio è pur sempre una donna. Sosteniamoci a vicenda. Se tu mi sostieni, io sono più incoraggiato, più motivato sicuramente a sostenere te. Come d'altronde abbiamo letto prima, dice, quello che fanno servitori di Dio, che dovranno rendere conto della gestione, della conduzione, del consiglio spirituale. Fa che servano con gioia, fa che servano senza, com'è che diceva quel passo? Senza sospirare, senza sospirare. Hai il coraggio di dire stamattina, Signore, grazie per i tuoi doni. Pochi. Signore, grazie per i tuoi doni. Se questo è il tuo dono, Signore, se questo è il tuo dono e tu vorresti il pastore che scegliere. I social ci hanno abituato a questo. Netflix ci ha abituato a questo. Siamo la generazione di Instagram e Netflix, TikTok. Ascolto quello che mi piace. Se non mi piaci, scrollo. E invece la predicazione evangelica è rivoluzionaria anche in questo. Il pastore non lo puoi scrollare. Sta là. E se il Signore non lo manda da un'altra parte, o non lo chiama a udienza nel suo palazzo celeste, è lui. Ma io non lo sopporto. L'abbiamo letto prima, no? Sopportandovi gli uni gli altri. Perché in tutta sincerità ti posso dire una cosa. Tu sopporti me, ma io sopporto te. Onesto! Beh, mi piacciono gli americani, com'è che Dio? I'll be honest. I'll be honest. No, si dice così? Giusto? Sono onesto. Sarò onesto. Sopportiamoci gli uni gli altri. Una piccolissima parentesi sui ministeri, perché so che nelle chiese ci sono anche differenze, ma questi doni persona che sono apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Un minuto. Come possiamo intenderli? Qualcuno mi dice vai avanti, vai. Mi incoraggio. Come dobbiamo intenderli? Ma io ho visto un'infografica sui social che veniva niente di meno che l'apostolo tal dei tali, apostolo, niente di meno, lui. Come possiamo intendere? Ci sono chiese in cui ancora oggi si parla di apostoli, profeti, evangelisti, proprio con tanto di come dire, inquadramento, diciamo, professional spirituale, no? Con proprio la chiara indicazione, se segui una diretta, c'è in sovraimpressione, se hanno scritto un libro, c'è scritto proprio specificando, no? In alcune chiese denominazioni, apostolo, profeta, evangelista. Allora, la spiegazione che io ritengo essere più scritturale è questa, che qui l'Apostolo Paolo sta facendo un discorso che si potrebbe intendere sicuramente a livello cronologico, cioè inizialmente Dio ha chiamato gli apostoli. I dodici scelti da Gesù sono apostoli di Gesù Cristo. Poi c'è stato l'inserimento eccezionale di Paolo, prima Saulo, poi Paolo. Cosa hanno in comune i primi apostoli? Gli apostoli, possiamo dire, propriamente detti, che non sbagliamo mai a chiamarli apostoli. Cosa hanno in comune? Sono stati chiamati da Gesù, hanno visto il Cristo risorto, hanno compiuto ognuno di loro prodigi, miracoli, opere potenti nel nome di Gesù Cristo. Quindi in senso letterale, in senso stretto, gli apostoli sono in particolare quelli della prima ora, quelli che ha chiamato Gesù. I dodici, Giuda poi sostituito da Mattia, Paolo. Vero che altri sono segnalati poco dopo come apostoli, Barnaba per esempio, no? Non è paragonabile ai dodici o a Paolo, però anche lui viene chiamato apostolo e qualcun altro. Apostolo vuol dire rappresentante ufficiale, mandato, inviato. Poi ci sono i profeti. L'Apostolo Paolo proprio agli Efesini dice che la Chiesa è costruita sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Chi sono i profeti? Quei servitori di Dio che sempre originariamente Dio ha mandato per dare alle chiese la corretta rivelazione biblica per prevedere, per preparare, sì, vedi Agabo, in Atti, Agabo e altri, sono detti profeti, quindi predicano, anticipano qualcosa, ma anche questa seconda figura sembra riferibile come ministero, non come dono dello Spirito, 1 Corinzi 14, 12-14, come ministero. Sembra essere appunto qualcosa che in particolare abbia a che fare con l'epoca apostolica, l'era apostolica. Gli evangelisti, potremmo parlare di missionari, servitori di Dio, che sempre originariamente sono stati mandati dal Signore per nuovi convertiti, per la salvezza di tanti in nuove località dove non c'erano credenti, non c'era chiesa. E poi abbiamo pastori dottori, pastori dottori. Si potrebbe dire proprio così, perché nell'originale non c'è alcuni come pastori e altri o alcuni come dottori, ma è pastore dottori in greco. Quindi sembra essere un unico ufficio con due mansioni, la cura, il nutrimento del gregge spirituale che è la chiesa locale in particolare e, dottore, l'insegnamento, la spiegazione, l'esposizione sistematica della parola di Dio. Ora che vuol dire questo? Che dovremmo essere ponderati quando parliamo di apostoli, quando parliamo di profeti, quando parliamo di evangelisti. Dovremmo essere pacati, fondati, anche perché oltretutto c'è questo fattore cronologico. L'Apostolo Paolo sembra parlare di ministri nel corso del tempo, quindi il pastorato dottorato è la forma del ministero della parola più attuale, evidentemente più continuativa. E noi facciamo bene a chiamare frequentemente chi conduce una chiesa, chi predica, chi insegna, serve nel ministero della parola in una chiesa, pastore. Potremmo dire anziano, potremmo dire vescovo. Ma nota, facci caso nella Bibbia, che spesso questi aspetti del ministero della parola sono molto flessibili, sono molto flessibili. Mi ero fatto un appunto, che però non ho qua davanti. Va bene, cito a memoria. Pietro, per esempio, è anziano di chiesa, ma era anche un apostolo. Abbiamo Filippo, uno dei diaconi, che è chiamato anche evangelista. Abbiamo ad Antiochia profeti e dottori, tra cui Paolo e Sila. Apostolo Paolo, ma è anche profeta e dottore. Vedi che facciamo bene a non essere troppo specialistici, no? Perché a quanto pare biblicamente c'è un ministero, il ministero della parola, che ha varie espressioni, varie manifestazioni in base all'epoca, in base alla necessità, apostolo, profeta, evangelista, pastore, dottore. Ma il ministero della parola sembra essere uno, e veramente sto concludendo. Ti ricordi Pietro quando dice Atti 6, noi non possiamo servire alle mense, accollarci anche questa nuova necessità di assistere le vedove nella chiesa di Gerusalemme, quanto a noi continueremo a dedicarci a che cosa? Alla preghiera e al ministero della parola. Ministero singolare. Voi vi occuperete di assistenza. È stata una predicazione? È stato uno studio biblico? Cosa sarà nella tua vita questo messaggio? Io non lo so. A noi la scelta. Vogliamo ricevere la parola di Dio per crescere? Dio mi ha voluto, ci ha voluto mostrare, credo, delle importanti lacune, prima a me, in relazione ad altri ministri, ad altri servitori di Dio, ad altre famiglie nel ministero cristiano. Dio ci ha voluto mostrare delle lacune, delle cose migliorabili. Vogliamo ricevere la parola di Dio. Quale essa è? Parola di Dio e non degli uomini.